Buongiorno e buonasera dal podcast Non Esperti di Calcio da Francesco
e Leone.
Siamo tornati con una nuova settimana che è passata di calcio e oggi parleremo soltanto dell'ultima giornata di campionato, dato che non ci sono stati scontri in ambito europei e per le italiane. E allora parlerei dell'ultima giornata di campionato, che sarà anche bella movimentata. Poi parleremo anche della classifica a fine puntata, anche perché adesso rispetto alla settimana scorsa ci è cambiato tanto per molti versi. Leo, dici la prima partita che c'è stata.
Sì, partiamo dalla partita del venerdì sera, Juventus-Empoli, finita 4-0 per la squadra di Max Allegri. Finalmente una vittoria rotonda, una vittoria convincente, lo possiamo dire.
Per anche la Juventus. Ampia.
Ampia, sì, rotonda, ampia.
Con doppietta del mio predestinato
Adrien Rabiot. Devo chiedere, infatti, la prima cosa.
Chiedete scusa ad Adrien Rabiot,
lo dico, per me è un calciatore che io non, per usare un eufemismo, non lo amo, in realtà. Proprio.
Io invece ho sempre sostenuto da anni, anche pre-podcast, e Leone lo sa.
Sì.
E direi che quello che dicevo, se è titolare nella Juve, nella nazionale francese, diciamo un motivo ci sarà. Ovviamente fa molto ridere, soprattutto a Leone. No, però quest'anno forse a centrocampo possiamo dire che è più costante della Juve.
Sì, lo possiamo dire, ma voglio chiarire questo punto su Rabiot. Per me non è un giocatore scarso, perché dal punto di vista visivamente non è bello da vedere. Come lo chiama Caressa, cavallo pazzo. Cavallo pazzo effettivamente ricorda un po' un cavallo.
Anche per i capelli.
Sì, anche.
Però per lasciando stare il meme di Adrien Rabiot, che ormai vige da anni,
sì,
parliamo di questa Juve,
sì,
che trova la seconda vittoria di fila in campionato. Stavolta senza interruzioni brusche via Champions League come due settimane fa, dopo la sconfitta col Maccabi, dopo la convincente vittoria del derby importante. Un'immagine mi è rimasta importante, che c'è anche stata alla fine di questa partita: la squadra che si mette in tondo, fa gruppo, finita la partita e poi va sotto la curva. Questa è una Juve, non voglio dire che è cambiata, non voglio dire nulla, perché i più blasonati giornalisti che un giorno si svegliano dicendo Allegri è bollito, adesso diranno che Allegri è rinato, la Juventus farà come nel 2016 che vincerà il campionato. No, però l'idea è sempre quella. Forse adesso è sempre quella. Questa è la mia idea, poi Leo mi dice la tua,
sì,
e ti lancio questa provocazione. Forse è veramente adesso che la Juve sta iniziando la stagione. Per me questa Juve ad oggi, dopo le ultime due prestazioni, no, contro questi grandissimi avversari, e per quando registriamo noi e per quando ascolterete voi la puntata, per me questa sera, per voi ieri sera, c'è stata Benfica-Juve, parentesi imbarazzante dal punto di vista UEFA, non ci sarà la goal line technology, questo fa abbastanza ridere, anche perché è uno stadio, non con tutto rispetto alla Dinamo Zagabria, ma del Benfica, che conta mi sembra 50 e passa mila tifosi di capienza. Comunque sia, è una Juve che adesso ha un po' una quadra che gioca a calcio, vogliamo dire così, perché questa forse è stata la critica più forte. Allora la provocazione che ti lancio è proprio questa: per te la Juve, diciamo così, è rinata, sta trovando una quadra? Come andrà da qua al futuro? Futuro immediato si intende ormai. Voi ascolterete la puntata sia su Spotify che con gli amici di Radio Lago, ovviamente in diretta, il 26 ottobre, e mancano 20 giorni più,
sì,
o meno, il 13 mi sembra ci sia l'ultima partita.
Quattro partite ancora.
Eh sì, quattro partite, sì, e sei considerando anche le due,
sì,
Champions.
Le nostre, sì.
La Juve la vedi rinata e che può fare bene in questa ultima parte di campionato, dove comunque ha scontri importanti alla Lazio, al Napoli e all'Inter. Importanti, come partite.
Guarda,
la provocazione è importante, però voglio sapere la tua.
È una domanda complicata a cui rispondere, perché dire se la Juve è rinata o meno, vorrei aspettare per risponderti. In realtà in questo momento ti dico di no, perché ha affrontato comunque un Torino che in emergenza, che non gioca bene, che ha perso parecchie
però
partite.
È sempre un derby,
Sì, sì, è sempre il derby. L'Empoli è una buonissima squadra che gioca bene a pallone, anche abbastanza quadrata, che prende meno gol rispetto all'anno scorso, levando questa partita.
L'Empoli
qui
non è facile per nessuno.
Voglio aspettare e vedere la Juventus dopo la partita contro l'Inter e la Lazio. Là ti risponderò e ti dirò veramente se la Juve è cambiata o meno. In
allora,
questo momento
connessi, ricordatevi, scriveteci su tutti i social, Leone d'Accia,
perché lì affronterà due squadre che giocano a pallone, due squadre soprattutto che
adesso
hanno un blasone diverso
e che adesso stanno facendo molto bene,
crescita,
però
sì,
secondo me anche dopo, per noi questa sera, per voi domani, ieri sera, la partita col Benfica ci potrà dire tanto, eh? Che non conterà più nulla secondo me a livello europeo, perché la Juventus ha bisogno di
un miracolo,
un intreccio di sì, anche penso di una specie di, non lo so,
intervento divino,
intervento divino, esatto, sì, per passare il girone di Champions. Però secondo me già la partita di questa sera, cioè sarà una Juve diversa,
sì,
da quella che entra su Juve Benfica. Benfica Juve è un'altra Juve,
può dirci qualcosa in più. Aggiungo un'ultima cosa, tu hai detto prima, no, l'immagine dei giocatori di Juventus che fanno gruppo alla fine della partita, mi sembra, no? Tu abbia detto questo, no?
Eh sì, sì. Su tutte e due le partite, anche alla fine di un Juventus dominato.
Questa immagine stona un po' con i tifosi della Juventus in questo momento. Non voglio generalizzare, parlo del tifo allo stadio.
Il tifo allo stadio?
Mi sembra la sensazione che ho.
Innanzitutto è poco.
Che primo è poco, c'è un grosso problema.
Lo stadio non è uno stadio tipo l'Olimpico con 60.000 no, certo, tifosi, sono 41.000 i posti, quindi. Se vai a contare ci saranno stati 25.000 tifosi.
Certo.
Che ovviamente non sono pochi. Però
stona per questo e inoltre anche
di venerdì sera.
Anche stona per questo motivo qui, anche per il fatto che sull'1-0 i tifosi della Juventus spesso fischiano, la Juve vince. In quel momento credo che il tifoso debba pensare nella sua testa: comunque stai vincendo, è vero la Juve è in difficoltà, ma il vero tifoso, perché attenzione, è facile essere tifosi quando le cose vanno bene, il vero tifoso secondo me si vede quando le cose vanno anche male, perché siamo capaci tutti a tifare, a dire quanto è bella la nostra squadra quando vinco 5-0, 6-0 tutte le partite. Non può funzionare così secondo me, quindi mi sembra paradossale, un po' stona un po' questa immagine della Juve che fa gruppo, che sembra una Juve rinata, anche, no, come l'hai detto anche lì, dal punto
anche
di
perché
vista...
morta è morta col Monza, col Maccabi,
sì,
quindi
esatto,
la Juve è morta penso anche più di una volta questa stagione. Però adesso che sta rinascendo, di sicuro questo che dici te ci sta, perché ti aspetti invece un appoggio. Allora guarda, ti dico la mia velocemente, poi andiamo
sì,
alla prossima partita. E guarda, stona, però secondo me è anche giusto, perché i tifosi veramente hanno assistito a certe prestazioni veramente imbarazzanti. Mi viene in mente quella col Maccabi, un pallone, mi ricordo, di Paredes, gli arriva il passaggio, la stoppa, c'era un uomo, adesso sinceramente scusate non ricordo gli uomini del Maccabi, anche se qualcuno merita, che stava a 10 metri e gliela prende nello stesso momento in cui arriva il pallone. Alcuni atteggiamenti anche la partita col Monza, che secondo me giustamente sono stati overcriticati, no? E quindi secondo me questa è un po' una risposta della serie: ok che abbiamo vinto col Torino, ok che abbiamo vinto con l'Empoli, però continuiamo. E magari non mi sorprenderei se dopo la vittoria col Benfica, poi magari la Juve può giocare, mi sembra, a Lecce.
Sì.
Se poi dovesse giocare in casa con l'Inter, per dire, dopo due risultati,
clima
altri
diverso,
due risultati,
certamente.
Mi aspetterei, al di là del derby d'Italia, un clima diverso. Però secondo me, guarda, hai ragione te, deve sostenere la squadra, i tifosi veri, il tifoso in questo caso, non che sia la Juve ma che sia qualsiasi squadra. Però capisco anche questa valvola di sfogo del comunque va bene vincere 4-0 con l'Empoli, però abbiamo buttato una qualificazione in Champions, abbiamo compromesso un inizio di stagione,
sì, certo,
nella quale magari più accorti in una vittoria col Monza. Escludo la partita con la Salernitana, perché la Juve di fatto l'ha vinta, e per un errore arbitrale ancora una volta ribadiamolo, perché anche giusto, clamoroso, gli è stata tolta. Però con la vittoria con la Samp, che ormai non vince più, e penso la Juve è una delle poche squadre che gli ha concesso punti, e una vittoria magari con Monza, la Juventus adesso parliamo di tutta un'altra strada, eh? E i due punti in più con la Salernitana, la Juve che adesso starebbe lottando per il campionato, mentre invece adesso è lì che rincorre. Però intanto sta a 19 punti, rimane sempre a meno 10 dal primo posto, però per esempio è a meno 5 dal secondo, dal terzo, scusate, quindi piano piano si sta riprendendo. E sulla Juve abbiamo detto tutto, comunque sì, complessivamente la Juve, soprattutto nel secondo tempo,
ritrovata
molto, sì, con un'identità, dai, di gioco nel secondo tempo,
sì,
molto
sì,
molto
sì,
bene.
Sì, sì, sì.
E Empoli, abbiamo detto, purtroppo un po' carnefice in questo,
beh, sì,
in questo caso, diciamo.
Troppo livello, troppo
dislivello.
Cioè, troppo dislivello. Sì,
e passerei invece alla seconda partita, che è stata la prima invece del sabato,
sì,
alle 3, che è stata
Salernitana Spezia, vittoria di misura degli uomini di Davide Nicola nei confronti a squadra di Luca Gotti, in rete Mazzocchi.
Molto interessante Mazzocchi,
un ragazzo, un giocatore interessantissimo. Vittoria pesante per la Salernitana,
che sale a 13 punti.
Sale a 13 punti. Ho sentito molte critiche nei confronti di Nicola.
Bravo, ci volevo arrivare anch'io.
A me pare
punto,
che la classifica sorrida agli uomini di Nicola, perché comunque 13 punti, scusate, comunque in 11 partite, 3 vittorie, è vero, ha perso 4 partite, ma non è che la Salernitana ha una rosa, io almeno non so, tu cosa ti faccio questa domanda, te che cosa ti aspettavi?
Ma
cosa
io
è
mi
diverso?
Aspettavo io no, esattamente questo, e mi sembra anche una classifica che avevamo fatto ormai una vecchia puntata, se volete andate a ritrovare ovviamente tutte sul nostro profilo Spotify, qui abbiamo fatto la nostra previsione, io ti avevo appunto detto Salernitana mi sembra l'avessi messa 14esima,
sì,
15esima, perché non li dovevo aspettare altro, mi aspettavo una squadra che essendosi rinforzata con un allenatore secondo me coi contro, come si direbbe qua a Roma, e non dico cosa, coi contro, immaginazione usatela, che l'anno scorso ha salvato in maniera miracolosa questa squadra, quest'anno sta dando i suoi frutti, è troppo overcriticato per sconfitte che ci stanno, sei la Salernitana, non sei la Lazio, non sei il Milan, non sei il Napoli, non sei la Juve, la Roma, l'Atalanta, l'Udinese che sta overperformando, l'Inter, insomma non sei questo squadrone, però vedi, andando calmo, le partite da vincere le vinci, perché questo con lo Spezia è a tutti gli effetti, anche per il futuro, questi sono 3 punti che potrebbero risultare pesantissimi e sono punti che quando è una partita così davanti li devi fare, e che fa giustamente la Salernitana vince, perché in questo momento la Salernitana è nettamente secondo me anche più forte dello Spezia,
sì.
E quindi fa quello che deve fare, vince, 13 punti e oh, attenzione, 11esimo posto, e soprattutto 13 punti è meno 6 dall'ottavo,
sì.
Ma soprattutto, cioè, dal nono punto sono 2 punti col Sassuolo che sta facendo un grandissimo campionato, quindi per me è grande Salernitana che sta facendo quello che doveva fare, salvarsi in scioltezza rispetto all'anno scorso che, ripeto, non si sa, penso, come abbia fatto a salvarsi. Tu che ne pensi, invece? Ti rigiro la domanda. Cosa ti aspettavi da questa Salernitana? E secondo te sta facendo bene, male? Comunque, per me, applauso a Nicola, che si sta confermando in questi ambienti. Poi, sarei anche curioso di vedere un ambiente un po' più prestigioso. Un ottimo allenatore.
Io mi aspettavo esattamente questo dalla Salernitana. Non mi sorprende questa posizione in classifica, non lo so, perché qualche settimana fa addirittura dopo la sconfitta, se non erro, contro il Sassuolo, si parlava addirittura di un Nicola a rischio esonero, lì ho pensato, ho detto sono impazziti, perché mi sembrava una follia.
No, se volevano tornare in Serie B avrebbero fatto bene,
quindi la Salernitana bene, mi aspetto questa, una squadra che possa galleggiare per il decimo, il tredicesimo posto, 14, ecco, una salvezza tranquilla, non una stagione straordinaria, ma una salvezza tranquilla,
sì, anche perché i giocatori quello ti permettono.
Ti dico una cosa invece sullo Spezia, che per me è una delle squadre che mi ha deluso di più fino adesso. Primo, perché secondo me è un allenatore che io stimo, che è preparato, Gotti, secondo me è un ottimo allenatore.
Anche dopo una buona stagione l'anno scorso,
sì,
cioè panchina dell'Udinese.
Sì, ha fatto bene all'Udinese, appunto. Per questo un allenatore soprattutto riesce sempre a dare una certa solidità alle sue squadre. Mi sembra che invece lo Spezia abbia tutto meno che una solidità. In questo momento 20 gol incassati in 11 partite, terza peggior difesa. Sono numeri piuttosto. Sono numeri pesanti.
Sì.
Soprattutto 6 sconfitte in 11 partite. Non lo so, non bene lo Spezia.
No,
una delle quelle che mi ha deluso di più. Te lo
guarda,
dico.
A me non tanto. Diciamo, rispondo alla tua idea dello Spezia. Anche perché io, se non ricordo male, l'avevo proprio messa tra le squadre che saranno retrocesse a fine di questo campionato. Perché rispetto all'altro, che sta veramente tanto debole rispetto anche agli anni scorsi, in cui comunque ha fatto bene, ha sempre dato una salvezza abbastanza in scioltezza. Vedremo come si evolveranno. Comunque Salernitana, secondo me, per adesso sta facendo il suo,
sì,
bene, insomma non ci si poteva aspettare di più comunque della Salernitana, però al momento 11esimo posto, 2 punti al nono, e va bene così. Spezia invece che si deve riprendere,
iniziare a vincere qualche,
sì,
partita,
comunque sta a 9 punti, non è che sta, però diciamo che
più 3
appunto sulla zona salvezza, quindi
io mi aspettavo qualcosa in più invece.
Adesso Spezia, vedremo, guarda, vedo velocemente le prossime partite, perché la Salernitana è la Lazio e potrebbe, secondo me faticherà e difficilmente
Spezia Fiorentina
riuscirà a strappare un pareggio, la Spezia con la Fiorentina. Poi sulla Fiorentina ne parliamo
dopo.
E, come sapete, ormai avete capito il rapporto d'amore tra Leone e Vincenzo italiano, il Klopp italiano.
No, il Guardiola, non ci sbagliamo.
Andiamo avanti, va? Andiamo avanti con la terza partita, quella delle 6 del sabato.
Sì. Milan-Monza finita in goleada, possiamo dire 4-1 per il Milan, una partita piuttosto tranquilla per gli uomini, sì, di Stefano Pioli. Un
ricongiungimento amoroso tra
Galliani
e Berlusconi.
Esatto.
Con il loro Milan delle infinite Champions
in rete, due volte Brahim Díaz mi sembra un calciatore ritrovato a livello mentale, affaticato negli ultimi mesi, invece sta facendo molto a Juventus,
soprattutto l'anno scorso
da Milan Juventus in poi sta facendo molto bene, ha fatto un altro gran gol, anzi devo dire il secondo gol è col sinistro, sull'altro ha un grandissimo gol, un giocatore che ha grandi potenzialità,
segna Origi.
Origi che fa anche lui, fa un gol secondo me incredibile,
sì, pazzesco, ma soprattutto pazzesco anche perché io pensavo ormai non giocasse più,
no, infatti se il Milan secondo me aveva o ha forse un difetto è proprio là davanti, perché Ibrahimovic ormai mi sembra più una
fa l'uomo meme dello,
è una mascotte diventato, sì, non mi sembra più un calciatore, è stato un campione, no?
Giroud bene, ma adesso si è infortunato,
sì,
e Leao che poi chiude col quarto gol da entrando, da subentrato Leao, penso ormai ci siamo espressi.
Monza se l'è giocata, ha avuto delle occasioni, poteva mettere più in difficoltà il Milan, bene Palladino comunque al di là della sconfitta, mi sembra che ha dato subito,
ma guarda,
un gioco
in realtà,
chiaro la
fino
squadra,
al primo tempo che mi sembra finisca per 1-2-0 adesso ricordo, comunque il Monza ha tenuto il campo, ha avuto anche qualche occasione di contropiede. Palladino si sta dimostrando buono per questo Monza, anche
sì,
qua
sì,
la dimensione è quella che è. Prendi la squadra dopo mi sembra 5-6 sconfitte di fila,
sì.
È anche normale trovarsi un attimo così, però poi 3 vittorie di fila, un pareggio, adesso una sconfitta ci sta col Milan,
ha perso anche Empoli,
questo è giusto,
però comunque si può stare,
ci darei il gol del Monza perché super punizione di Ranocchia,
anche se è vero tutti l'hanno detto, però se mette Tatarusano qualcosa più potente,
allora
me,
lì prende il palo poi rimbalza su Tatarusano un po' sfortunato,
per me Magnan non lo prende quel gol là.
No, ma parliamo di tutto un altro portiere,
sì,
però comunque gran punizione,
sì,
tira molto, palo gol, bellissima punizione. Milan che comunque adesso
sta là insieme al Napoli,
vola,
fa un campionato a parte
almeno,
rispetto alle altre,
sta meno 3 con Napoli. Non sono tanto d'accordo sul Milan. Napoli sì, cioè Napoli,
no,
proprio
Milan, no, in che senso? Non sei d'accordo, cosa
che per
lo
adesso metti? Comunque con i punti perlomeno sta più 2 su 2 squadre, che
sì,
ne parliamo tra poco.
Sì, ma io parlo secondo me della qualità del gioco,
a livello della
la
qualità
Lazio
del gioco,
è questo.
Sì, sì. Che
3,
infatti, ecco,
Napoli Milan e Lazio migliori delle altre.
Diciamo sì, sì, in questo caso sì. Diciamo campionato a parte, da quel punto di vista appunto invece stanno più o meno
tutte là. Sì, è vero, questo assolutamente. Passiamo alla partita del sabato sera.
Esatto.
Che è stata forse la partita più bella del weekend.
Più scoppiettante.
Più scoppiettante.
Bella.
Tante polemiche in campo, fuori dal campo.
Sul bella
sugli
appunto avrei dei
insomma
dubbi. Però di
no, bella nel senso tanti gol, magari
ci ha
può
fatto
essere
divertire.
Divertente. Sì,
è
quello
stata
intendevo, certo.
È stata, la dico io,
sì,
Fiorentina-Inter. Finita 3-4, rocambolesco. E qua prima di parlare delle partite, del tuo amore, del tuo amato Vincenzo Italiano, dell'Inter che si ritrova e di tutto, parlerei prima di un'altra cosa doverosa, ne parliamo spesso ma bisogna sottolinearla: gli errori arbitrali, perché secondo me ci sono due errori plateali,
sì.
Il non rosso dato a Di Marco, rivisto anche al VAR per dare rigore innanzitutto, già che non dai rigore da lì fa molto ridere. Però rivisto al VAR, rigore concesso. Ma il non rosso, neanche non cartellino a Di Marco, per me è uno scandalo pazzesco. E non è finita qua. Leo, velocemente, tu che ne pensi? Cioè, piede a martello sul polpaccio, lo stende coi tacchetti diretti. Se no stoppava e segnava, adesso non ricordo chi era, forse Jovic, non ricordo.
Sì.
E non viene fatto nulla. Soltanto rigore dato, neanche era stato visto in diretta. Per me è scandaloso.
Ma io che ne penso? Quello che hai detto te è tutto giusto. È abbastanza
scandaloso.
È incredibile che in epoca VAR ci siano ancora questi errori. Con l'arbitro che ha l'immagine, ma è incredibile.
Ma,
che
sì, ma
non
poi
so cosa commentare.
Ma poi vergognoso anche che non hanno dato rigore subito. Ma come fanno?
Beh, guarda, lì invece, secondo me ti posso dire, magari l'arbitro magari ha davanti il giocatore dell'Inter, non vede bene, ci sta il VAR apposta. La cosa scandalosa,
sì,
come hai detto te.
Neanche un cartello.
Nemmeno il giallo.
Per me quello è rosso.
Qual è il motivo?
Per me quello
per
è rosso tutta la vita perché scomposto,
certo,
entra anche per fare male.
Ma qual è il motivo che spinge l'arbitro a non ammonirlo nemmeno?
Neanche, neanche un cartellino. Ma quello è vergognoso. E adesso non vogliamo dire che sembra che l'Inter rubi, assolutamente.
No, 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 no.
Però il rigore dato su Lautaro.
Anche perché poi il giorno dopo.
Anche perché poi il giorno dopo
Roma
Napoli stessa. Ragazzi, stessa identica
dinamica,
situazione.
Sì. Sì, sì.
Lautaro va davanti al portiere, va per scartarlo. Scusate l'italiano poco elegante. Va per scartarlo. E Terracciano prende il pallone. Poi il giocatore dell'Inter, diciamo, carambola sul portiere. Rigore. Va bene. Per me non è mai rigore.
No,
per te?
No, nemmeno per me.
E punto.
Però
giornata dopo. giornata dopo, scusate, giorno dopo, Napoli, Roma-Napoli uguale, Osimhen, mi sembra.
No, Ndombele.
Ndombele, scusate, fa una grandissima giocata. Sì. Scarta Rui Patricio, che in questo caso sfiora il pallone perché lo tocca, ma in maniera ancora più leggera. Terracciano proprio la prende. Rui Patricio, dai primi replay, infatti sembrava rigore netto. Poi in realtà, da quello della VAR più accurato e più vicino, si vede proprio che in realtà il pallone lo tocca con la mano destra. Poco, però lo tocca. Non viene dato rigore. Secondo me è giusto, ma vergognoso quanto è più rigore quello per il Napoli, quanto meno quello per l'Inter. A Napoli non viene dato rigore, giustamente, e all'Inter sì. Cosa vuol dire? Caos totale, non si capisce niente. E in questo caso, mi dispiace dirlo, e ovviamente per gli amici interisti, l'Inter ha aiutato tantissimo, soprattutto la Fiorentina, fortemente penalizzata. Uno, perché avrebbe giocato, secondo me, con il rosso giusto a Di Marco.
Sì, sarebbe cambiato il modo di impostare la partita dell'Inter.
E soprattutto non sarebbe mai andata sotto 3-1.
No, però ti dico
per
una cosa.
Per me è vergognoso e quest'anno stiamo ancora scadendo di più dal punto di vista arbitrale.
Però io ti dico una cosa sugli episodi, no, che hai paragonato. Credo che per me non è rigore quello su Lautaro. Cioè, in Italia sì, questi sono rigorini. Però secondo me c'è una leggera differenza. A me Rui Patricio prende di più il pallone rispetto a Terracciano. Anche Terracciano lo prende, però meno. Secondo me quello dell'Inter non è rigore, ma se dovessi ipoteticamente decidere di fischiarne uno dei due, è più rigore quello dell'Inter che quello per il Napoli. Poi per me non ce ne sta, non c'è nessuno.
Idea, per me è differente, però no, certo. Il discorso
però
è un altro.
Non è nessuno dei due è rigore.
Il discorso è un altro. Dai. Attaccante, centrocampista, sì. Giocatore di una squadra, scarta il portiere, il portiere tocca prima il pallone, poi l'avversario, non è mai rigore, però in una condizione è stato dato, in un'altra no. Cosa vuol dire? Che c'è caos.
Sì, c'è,
e indubbiamente diciamo. Alcune squadre poi hanno da recriminare, e neanche poco. Cioè la Fiorentina ha da recriminare un rosso e un rigore che non c'era.
Sono d'accordo.
Come sarebbe andata la partita? Probabilmente l'avrebbe vinta la Fiorentina. Molto probabilmente, perché poi comunque ha perso per 4-3. Comunque se l'ha giocata bene. Però vergognoso. Ovviamente non vogliamo dire nulla agli amici dell'Inter, cosa c'entrano loro. Però è in dubbio, è proprio palese, dato oggettivo, che l'Inter è stato aiutato da questi due errori gravi arbitrali.
Sì, passiamo però all'analisi. Però passiamo, della partita,
scusate, è doverosa questa cosa, perché ed è triste che ogni giornata praticamente c'è qualcosa da ridire.
Sì, si commentano più gli errori che le partite.
Sì, poi
stesse.
Quando parliamo delle partite europee, nulla. Nulla, a parte mi viene in mente un rigore non dato alla Juve sul quadrato abbastanza clamoroso.
E
ma
a proposito di Inter, quello non dato al Barcellona.
Poi quello non dato al Barcellona. In Italia sempre 2, 3, 4 ci sono.
È vero.
Vergognoso. E allora andiamo avanti parlando della partita.
Allora.
Leo, parla tu del tuo amato, ormai ufficializzato, adesso lo mette anche su Facebook in relazione. Leone allora. Mozziello con Vincenzo Italiano.
Allora no, non parlerò solo male di Italiano della Fiorentina oggi.
Parlerà male ma non solo.
Ma non solo, perché secondo me la Fiorentina parte malissimo, perché tu quando prendi il gol di Barella dopo 30 secondi difesa aperta in quella maniera, c'è cioè qualcosa che non
scandaloso.
Va a livello anche mentale, secondo me, per i giocatori. La Fiorentina è una squadra molto a livello mentale
debole.
E dopo poco, quindi dopo 10 minuti, un quarto d'ora è sotto di 2 gol. Poi in realtà gioca bene, perché dopo la riprende, va sul 2-2. Lì la partita cambia. Io non capisco come Italiano possa concepire prima sul 2-2 e dopo sul 3-3 di tenere la difesa altissima a un minuto dalla fine, a un quarto d'ora dalla fine,
a centrocampo.
Perché non è una a centrocampo. L'Inter poteva fare finita 4-3, ma se fosse finita 8-3 non sarebbe stata una cosa clamorosa, perché l'Inter ha sprecato tanti contropiedi. Tu non puoi pensare di tenere la difesa così alta, dai.
L'ultimo gol è proprio la il quadro di questo edificio.
Lascia perdere Venuti, sbaglia, falla. Ma
no, lasciando stare, vabbè, errore clamoroso di Venuti.
Ma l'Inter ha avuto 12 contropiedi.
Il contropiede che avviene con Barella, perché Barella lo manda nello spazio, la difesa stava a centrocampo, Barella è più veloce,
ma
Igor,
troppo alta.
Chi Martinez quarta, se ne va dritto per dritto e ha tutto il campo per sé, la mette in mezzo, Venuti sbaglia, però gol che alla fine ci sta venuto da un contropiede, ma non puoi prendere contropiede, scusami, al 95esimo, dopo soprattutto che pareggia al 90esimo. Cioè questa è proprio infermità mentale da parte di Vincenzo Italiano. E qua qua magari anticipo Leone, però ma come ti viene in mente pareggia al 90esimo una partita che meritavi magari anche qualcosa in più, considerando
pareggio
tutto.
Ci stava, dai.
Sì,
ci
però
stava il pareggio, cioè, veramente, ma no, certo, ma tu devi anche concepire.
Però è il Klopp italiano, bisogna capirlo.
A parte che però tu devi, insomma, Italiano in quel momento devi anche pensare al momento che sta vivendo la sua squadra, perché in un momento così di difficoltà prendersi un punto all'Inter non è una vergogna, anzi, tutt'altro, anche in una situazione normale non sarebbe uno scandalo. però in un momento ancora di difficoltà emotiva, tattica, tecnica della Fiorentina che non segna. Finalmente, ecco, questa è la cosa migliore, la Fiorentina è tornata a segnare.
Il problema è che ne prende
4. Devi forse anche pensare, italiano deve pensare nella tua testa, forse è meglio che ci chiudiamo dietro e cerchiamo di ripartire come possiamo con le nostre armi, invece di tenere la difesa alta a centrocampo con Milenkovic e Igor che sono lentissimi, e l'Inter che può ripartire con Barella, Lautaro, Çalhanoğlu, Mkhitaryan. Lasciamo perdere l'euro rivenuti che è da veramente imbarazzante,
da matita rossa.
Ma la Fiorentina non perde per quello, sarebbe riduttivo dire che la Fiorentina ha perso per quello.
Quello
la Fiorentina
è un individuale che ci sta.
Perde perché il suo allenatore, perché se noi rompiamo i cosiddetti altri allenatori perché giocano malissimo, bisogna anche essere onesti e dire che italiano è troppo ama troppo il suo calcio ed è fissato con le sue idee, non cambia mai, e questo è un problema in un senso e in un altro. Se giochi malissimo e sei un allenatore più conservativo, se sei anche un allenatore che ama giocare più al calcio, mi sembra di vedere una squadra di Zeman, e non è tutto meno che un complimento per me.
Assolutamente.
Io consiglio Zeman un allenatore, lasciamo perdere quello che penso di Zeman.
Un cane ad allenare.
Ma non è che un cane, uno fa già molto bene le squadre, ma Zeman è capace di stare 3-0 e poi perde la 4-3. Non è questo il caso, però questi sbalzi emotivi, tattici a Fiorentina sono frutto di quello che dà l'allenatore, perché i giocatori vanno in campo, uno dice sì, gli allenatori hanno le colpe, però in campo ci vanno i giocatori, ma i giocatori fanno quello che vedono in settimana e quello che gli insegna l'allenatore. Non prendiamoci in giro, ragazzi.
La difesa
della
Fiorentina sta alta, no? Perché Igor e Martinez quarta volevano stare alti.
Ma certo,
perché
no,
l'allenatore dice state alti. Però poi
che il suo modo di giocare, ma uno deve anche capire il momento della
partita. E qua mi viene appunto in mente,
dai,
tanto criticato Mourinho, Allegri, Conte, che fanno difesa in extremis tutta la partita, però bisogna elogiare l'italiano che al 95esimo, dopo che pareggia al 90esimo, tiene la difesa, non lo so, in aria dell'Inter tra un po', e prende un contropiede su un gol all'ultimo secondo. Ma come, dopo che pareggi 3-3, com'è possibile? Com'è concepibile? È concepibile? Secondo me, soprattutto in Serie A, no.
No. Soprattutto in Serie A, no.
Soprattutto in Serie A.
Dove?
Però,
dove?
Diciamo, sulla Fiorentina abbiamo detto.
Sì. L'Inter,
sull'Inter,
bene. Però.
Nonostante, però, il però è la difesa. I gol
17
presi,
gol incassati.
Lasciando stare il rigore.
Tanti gol presi.
Però il primo rigore su cui la riapre, adesso non ricordo chi ha segnato sul rigore della Fiorentina.
Cabral, se non sbaglio.
Sì, però, però gli altri due gol.
No, l'Inter non difende
bene.
Mamma
mia, ragazzi.
L'Inter ha preso 17
sì,
gol.
Sì, e con quella difesa, la stessa metti Acerbi. E comunque adesso sta Acerbi, perché De Vrij è imbarazzante, ma con la stessa difesa, con De Vrij al posto Acerbi, nettamente meglio. Secondo me, due anni fa ha vinto il campionato con la migliore difesa. L'anno scorso aveva aveva una delle migliori difese. Cosa
sì.
è successo? Cioè, mi sembra di rivedere un po' Gasperini, che ok, segna tanto. Cioè, veramente questo inizio ricalca quelli dell'anno scorso di Gasperini. Faceva benissimo dal punto di vista offensivo, segnava tantissimo, però ne prendeva anche tanti.
Sì.
Ok che vinci, però prendi 3 gol dalla Fiorentina. La Fiorentina, cioè, quanti gol ha fatto questa stagione?
Beh, con questi 3 siamo arrivati a 11, quindi...
Cioè, ha fatto 11 gol prima di quella partita, in 10 partite aveva fatto 8 gol. Tu ne prendi 3 da una squadra... Cioè, praticamente tu prendi più di un terzo dei gol che una squadra ha fatto in 10 partite in 90 minuti. Com'è possibile? Ok che vinci, perché va bene... E per come si è messa, anzi, ha vinto tutti gli aiutini, quello che ci vale, però ha vinto. Però andando avanti così, poi, quando c'è il big match, dove c'è le squadre che, oltre a partire sempre 3, che così è successo con Udinese, con Milan, con Lazio, non te ne fanno fare 4. E questo è il grande limite di questo Inter, secondo me, per questa Inter, per adesso. Però sul piano del gioco gioca bene. E quindi comunque un Inter che alla fine vince. Quindi ha ragione lei, però deve limare queste troppe lacune. Come detto lei, già 17 gol presi, sono tantissime.
Sì.
Andiamo avanti con l'altra partita
della domenica, mezzogiorno e mezza, Udinese-Torino, colpaccio degli uomini di Juric,
battuta di arresto da parte dell'Udinese.
Seconda battuta d'arresto, ti dico, perché ha perso anche in settimana col Monza in Coppa Italia, per dire,
hai ragione,
per fare cronaca. Seconda sconfitta di fila in casa. Ti dico brevemente la mia, così ti lascio parlare di questa partita.
Che sai cosa dire?
Non ha giocato male l'Udinese, però il Torino è tornato a fare il Torino Juric. Io la settimana scorsa l'ho detto, una delle squadre che mi aveva deluso di più, invece questa settimana mi è piaciuta, è tornata a combattere, a essere anche quadrata dietro, solida. Quadrata dietro, solida, e ha segnato per la prima volta Pellegrini, se non sbaglio, e quindi...
E anche la Doncic. No, la Doncic, scusate, ha fatto.
Ma però è entrato molto bene la Doncic, quindi colpo importante. Tanto il Biomini di Juric può essere una vittoria che può cambiare, non dico la stagione perché è esagerato, però un momento negativo che può,
che era un po' prolungato ormai, dopo un po' di giornate,
5 sconfitte poi,
mentre invece un momento che sembrava d'oro un po' interrotto,
sì, per l'Udinese dai.
La scorsa puntata parlavamo come sarà questo Udinese e dicevamo in maniera spiritosa, vedremo da 5 giornate, una già passata e ha perso contro il Torino.
Paradossalmente adesso ha un calendario semplice Udinese. Ti dico in cosa può l'errore che può fare l'Udinese a livello mentale, perché se l'Udinese perde con Atalanta, Lazio, Roma, Inter non succede niente perché sono molto più forti, perché l'Udinese fa la grande con le grandi, ha fatto,
e fa la piccola con le piccole,
però adesso deve fare deve diventare grande,
deve
con le piccole,
deve rimanere grande,
capito, non è semplice,
e con il Torino non l'ha dimostrato. Però c'è anche a dire che il Torino ha giocato veramente bene.
Sì, sì, appunto.
Sembrava, cioè, quello di inizio anno.
Io poi ti dico, non so se c'è tutta questa differenza fra Udinese e Torino.
No,
nei
guarda, secondo me.
Ma adesso noi abbiamo nella testa.
No, ma non è nella testa, è l'oggettività, sì, che l'oggettività. Adesso sta facendo benissimo. Però è anche vero che l'Udinese big match veri, mi sembra abbia avuto i due, con l'Inter e con la Lazio, che ha fatto 4 punti
con la Roma, con la Atalanta.
Ah, giusto. Insomma, no, scherzavo, ragazzi.
Insomma, no, ha giocato il Milan, ha perso, ma ha giocato bene.
Giusto.
Quindi no, ha fatto bene. Però
scherzavo, ovviamente.
L'errore può essere questo. Adesso ha un calendario, per esempio gioca la Cremonese, però senza essere sorpreso anche qui non ha tra sconfitta. Vincerà 5-0, sicuro.
Ovviamente,
poi Lecce,
giocatevi uno Udinese.
Spezia, la prossima Cremonese, Lecce Spezia.
Quindi adesso
la carta può fare 9 punti, però poi
e può rimanere là se le altre in campo. Anche perché tutte le altre sono big
e
match.
Poi Napoli, l'ultimo è Napoli
però vedremo, non di spero. Sicuro, guarda, io la mia la dico molto brevemente.
Dai.
Hai detto tutto te. L'Udinese gioca da grande con le grandi, hai detto bene te. Cioè l'ho vista,
però deve essere grande con le piccole.
Sì, l'ho vista quasi un po' scusate il catarro, l'ho vista quasi un po', non lo so, un po' troppo forte, si sentiva un po' troppo forte anche il modo di giocare di alcuni giocatori
adesso,
mentre invece il Torino, cioè secondo me, ti devo dire, sulla carta inizio anno, e io l'ho anche ammesso, e il Torino per me è più forte a livello di giocatori dell'Udinese, secondo me.
Sì, secondo me siamo lì,
l'Udinese ha un, sì, più o meno sono lì, quindi in realtà vittoria che...
Forse l'Udinese è una squadra più moderna perché ha giocatori secondo me di dinamismo.
Sì, Udogi è un terzino, ma fa tutto. Udogi
è forte.
Udogi è tipo un Teo Hernandez, in senso che è
per
terzino destro.
Più forte di Teo. La butto là.
Tra 5 anni,
sì,
quando sarà
anche qui
campione del mondo Udogi con l'Italia.
Però secondo me il giocatore che fa più la differenza
è
Deulofeu, che secondo me in Italia è un giocatore che non dico il top player perché non voglio esagerare, però in Italia
secondo me l'Italia
è un gran giocatore,
invece
in altri paesi no. Ha giocato comunque nel Milan e nel Barcellona, non due squadre così.
E no, anche ha fatto una parentesi nel Wolverhampton.
Pure, quindi già, però, comunque, campionati importanti, con squadre importanti.
E ultima cosa, invece adesso che sta mancando proprio nelle ultime giornate all'Udinese, che invece c'era tanto, è una prima punta vera. Che vedo ha iniziato benissimo, adesso un
ha
po'
giocato success,
scemando. E success
non segna molto, però andando,
no, gioca bene, però hai detto bene te, non segna molto ed è un po' il problema di un attaccante, di una squadra, capitano.
L'ho preso io al Fanta Success, quindi è tutto nella
norma. Ecco, appunto. Leone 0 punti in 6 giornate. Complimenti. E invece dicevo, l'ultima... dicevo appunto, stesse caratteristiche di un attaccante, di una squadra che sta nella capitale, di cui parleremo tra poco. Adesso però è il momento di parlare di un'altra partita.
Quella delle 15, Bologna-Lecce. Prima vittoria
di
Thiago Motta, allenatore del Bologna. Segna, come al solito, Arnautovic, che è il capocannoniere della Serie A.
7 gol
reti.
Ragazzi, in 11 partite.
Bologna bene, si è tolta
anche Arnautovic, da ricordare, una carriera non proprio in squadrine, comunque.
No, anche Arnautovic è un giocatore che ha avuto sempre problemi a livello caratteriale, però è un calciatore secondo me molto forte e valido. Io l'avrei, cioè per me, per le big, Juve, Roma come vice, Vlahovic e Ebra non l'avrei comprato.
Infatti, mi ricordo si parlava di Juve prima di prendere Milik come seconda alternativa a Arnautovic. Secondo me avrebbe fatto molto comodo. Ovviamente Milik sta comunque facendo un ottimo lavoro. Analisi veloce sulla partita.
Poco da dire, dai.
Lecce che forse è la prima volta in questo campionato quasi non scende in campo.
Sì, è vero, è vero.
Non ci prova, non gioca. Di solito anche Strefezza e fa sempre molto bene. Di solito a Lecce abbiamo detto difficilissimo da affrontare. E settimana prossima contro la Juve, che in casa, quindi Lecce Juventus, secondo me farà una bella partita. Questa invece poco da dire. Invece il Bologna sprazzi di bel gioco.
Sì, si è tolto anche Thiago Motta questo peso di una
di aver mai vinto, di aver fatto pochi punti.
La settimana scorsa aveva fatto una buonissima partita al Napoli.
Buonissima, infatti ha perso 3-2, però se l'era lottata. Sì. Forse avrebbe anche meritato il pareggio, considerando anche il dislivello delle squadre. Però...
E poi c'è stato Victor.
Sì. Osimhen, che ne parliamo tra poco. Un saluto agli amici romanisti che saranno di sicuro molto contenti. Compreso il nostro leone qua. E tanto non so se ormai sdoganiamo anche questa cosa. Forse ormai l'avete capite le nostre, diciamo, tendenze, le nostre squadre. E sdoganiamo leone ovviamente tifa Roma. E forse si era intuito. Io invece tipo
si era intuito anche lui.
Io tipo Juventus, parlo sempre della Juve. Però in maniera imparziale.
Siamo sempre onesti, e questo è fondamentale.
Siamo sempre onesti, ovviamente. Potrei stare qua a dire che grande Juve ha vinto 4-0.
La Roma è la squadra più forte d'Italia, per
però. Però ovviamente non diciamo cavolate né da una parte né dall'altra, ovviamente.
Sì, sì,
sempre onesti.
Sì.
E nonostante di due tifoserie che molte volte non lo sono, come poi tutte le tifoserie d'Italia.
Vai.
Comunque, parentesi feti calcistiche a parte, andiamo avanti.
Atalanta-Lazio.
Con forse la partita più bella, ma soprattutto per il gioco della Lazio di questa giornata.
Beh, Atalanta-Lazio.
Atalanta-Lazio
ore 18.
0-2.
Gol di Zaccagni e gol di Felipe Anderson. Con Lazio priva di Ciro Immobile.
E come al solito, io e Leone smentiti. Senza Immobile, settimana scorsa, cito le sue parole, faticherà tantissimo Lazio. 2-0, gioca un calcio pazzesco. Lo vogliamo dire? Diciamolo. Il sarrismo è arrivato a Roma.
No, penso...
Ovviamente è arrivato no. Però si sta mettendo in pratica quello che ci si aspettava Sarri, secondo me. Poi mi dice la tua. Sì. Dopo un anno di rodaggio per capire i giocatori, la situazione e tutto, adesso, in generale quest'anno lo sta dimostrando, non in campo europeo, dove fa, continua a fare figuracce, 5-1 con Midtjylland.
Beh, non ci
doppio,
mette la stessa intensità.
No, doppio pareggio con Sturm Graz, mi sembra si chiami.
Girone apertissimo.
Sì, però, ragazzi, in campionato 3-4-0 di fila. Poi adesso questa vittoria, ma la cosa bella di questa vittoria, oltre da sottolineare anche, ragazzi, Zaccagni sta facendo un campionato spettacolare. Già mi sembra 4 gol, già mi sembra 5 assist. Sta giocando benissimo. E questa Lazio senza Ciro Immobile ha giocato in una maniera spumeggiante e sembrava di rivedere sprazzi del Napoli di Sarri. Non lo dico io, lo hanno detto i numeri, anche il numero di passaggi, ma poi basta vedere la partita, veramente ha espresso un gioco pazzesco. E qua poi si tornerà sempre al solito dubbio: ma quindi la Lazio gioca meglio senza Immobile? Magari sì, però i 20-30 gol al campionato Immobile ti fanno arrivare dove l'hanno fatto arrivare quest'anno. Però Atalanta quasi sorpresa, che in realtà l'Atalanta ci ha anche provato, però veramente la Lazio benissimo. E da sottolineare anche questa cosa che non è scontata, che conferma il fatto che adesso Sarri sta mettendo in pratica anche la sua esperienza. Lazio 23 gol fatti, 5 gol presi, miglior difesa per adesso del campionato. E con questo dico stop. Atalanta così così, Lazio molto molto bene e ha espresso un gioco pazzesco. Leo, dimmi la tua.
Sì, riparo.
Ovviamente adesso che sei da Roma parlerà malissimo della Lazio.
Assolutamente sì. E invece no, parto da una delle ultime cose che hai detto, la fase difensiva, no? Quello che ha messo il partner non sono tanti gol, perché la Lazio l'anno scorso è stato uno dei migliori attacchi, se non sbaglio il secondo attacco dopo l'Inter, e chiaramente non era questo il problema, ma invece lo sono stati 58 i 60 gol incassati. Sarri ha trovato la quadra, ha trovato l'equilibrio, una squadra che gioca bene, si difende bene, attacca bene, che secondo me non gioca, secondo me quando guardiamo la partita Lazio a me personalmente non sorprende, per dici ammazza quanto è bello vedere la Lazio, non gioca secondo me così bene. A me quello che piace della Lazio è l'organizzazione, che tutti in questo momento si danno una mano, Sarri è riuscito a costruire una squadra coesa, una squadra che si dà una mano e
un gruppo
bravissimo, un gruppo. E soprattutto, tu prima hai citato Immobile, e questo è un segnale importante, perché quando tu vinci una partita di questo livello con l'Atalanta a Bergamo, dove soffrono tutte le squadre, senza Ciro Immobile, il giocatore più importante insieme a Sergej Milinkovic-Savic per la Lazio, è un segnale importante, vuol dire le cose funzionano molto bene anche senza i titolari e soprattutto senza
la stella.
La stella. E questo le grandi squadre devono fare.
Esatto.
E vincono le partite a prescindere. Poi è chiaro che se la Lazio gioca con Felipe Anderson, gioca in una maniera, con Immobile in un'altra. Avremmo visto una partita diversa con Ciro Immobile.
Io poi avrebbe vinta?
Beh, non abbiamo la palla di vetro, non abbiamo la controprova, quindi è molto complicato di risponderti. Per me sì, perché l'Atalanta non è scesa in campo, anzi avrebbe avuto ancora più spazi la Lazio in contropiede. Però è un segnale importante, quindi chapeau a Sarri. Che è un ottimo allenatore, io ho sempre considerato un ottimo allenatore, al di là della fede calcistica,
è un allenatore... abbiamo detto, per noi ovviamente è un influente, siamo sempre Sarri, molto sportivi.
Sarri secondo me deve limitarsi però ad allenare, perché nelle dichiarazioni ha un problema
imbarazzante.
Mi sembra la settimana scorsa ha detto: io me ne vado se lo Tito non mi fa giocare su un altro campo perché l'Olimpico fa schifo. Ha ragione, che il campo l'Olimpio, il terreno è imbarazzante, però addirittura dire me ne vado, ha detto quando ha perso 5-1 con il Mitril,
però anche le squadre hanno fatto.
No, poi ha detto se il problema sono io me ne vado. Cioè Sarri secondo me nelle
un
dichiarazioni
po'
deve essere un po' più equilibrato, perché spesso poi rischi anche di toccare quegli equilibri che si sono creati nello spogliatoio. Molto bene. L'ultima cosa, dico l'Atalanta Gasperini non mi sorprende. Insomma, adesso nell'Atalanta ci aspettiamo troppe cose. Adesso l'Atalanta deve un attimo tornare con i piedi
un po' tipo l'Udinese, dai.
No, un po' più forte l'Udinese.
No, per le, aspettative dopo le prime 7-8 di campionato.
Però adesso, secondo me, l'Atalanta deve tornare con i piedi per terra a lavorare. Per me l'Atalanta non gioca bene quest'anno. Però Gasperini è riuscito nelle prime giornate, perché nelle ultime due gol con la Lazio, due con l'Udinese, inizia a scricchiolare anche la fase difensiva, se non sbaglio. Ok, 8 gol incassati, insomma non ne ha presi tanti. Però l'Atalanta inizia anche lei a incassare gol. Ecco, mi sembrava impossibile, perché nelle prime 8 partite aveva preso 2 gol, 3, quindi
sì,
era
sì, però...
e poi i gol li prendono tutti.
Però qua poi c'è il limite,
sì,
devi cambiare gioco. L'Atalanta gli ultimi anni, squadra che segnava tantissimo e prendeva tantissimi gol, quest'anno prende pochissimi gol, però sta faticando anche a segnare tanto,
sì.
Quindi deve ritrovare l'equilibrio, soprattutto all'inizio campionato, come hai detto te, nelle prime 7-8 aveva preso 2 gol, una cosa spaventosa,
sì, sì.
Di cui uno tra l'altro contro il Milan in un big match. E però diciamo grande Lazio, appunto Sarri si coccola, secondo me uno dei centrocampisti a livello europeo più forti
se
al
rimane
momento.
A gennaio perché
se sa. Rimane Sergej Milinkovic-Savic,
anche perché la Lazio non ha più tante, cioè se lo vuole vendere è il momento fra gennaio e giugno, perché
sì.
Poi va in scadenza, se non sbaglio, non vorrei dire
una, mi sembra di sì, o comunque abbia un anno e mezzo di contratto, quindi ormai manca poco. Il giocatore ha 28 anni, è di sicuro fortissimo, tutto quello che vogliamo. Ma il discorso è sempre quello. Ok, però sta ancora la Lazio. Che
sì,
va bene
questo,
però
sì.
Essendo così forte, perché non è andata a Real? Perché non è andata alla Juve quando poteva?
Le motivazioni sono due, secondo me.
Sì, sì, vabbè, la prima ovviamente, ragazzi, è
con Tito, sempre
è impossibile.
Poi ti posso dire una cosa, secondo me Milinkovic, giustamente, non vuole uscire dalla sua, da questa comfort zone,
no,
che
esatto,
si è creato,
bravissimo.
Ormai è una sorta, quindi sta lì, sta bene, sono un campo nella Lazio, sono il top player, magari domani va a giocare al Manchester City o al Liverpool. Là ce ne sono tanti dei Milinkovic-Savic,
è
uno dei tanti, è il discorso che facciamo spesso. Però, anche per questo i calciatori, no?
Però magari una mentalità poco da campione?
No, io no, credo che sia una mentalità da giocatore invece intelligente, invece, perché secondo me lui...
No, allora, esatto, fa benissimo, perché dice qua sto bene, va tutto bene, perché dovrei cambiare? Però, essendo così forte, sapendo quello che vali, perché non puntare di più?
Questa è una domanda.
Però, come hai detto te, e come ho detto anch'io, trattare con lo Tito...
Se lo Tito spara 150 milioni.
Sì, sì, anche e soprattutto quando lo Tito poi deve andare a mandare gli ultimi documenti per il passaggio di Kostic, sbaglia il nome della squadra e Eintracht Francoforte, quindi questo non accade. Però questi sono fatti extra calcio e adesso stiamo parlando di questo. E allora passiamo alla prossima giornata di... prossima partita di questo campionato.
Sì?
A proposito di Leone, Roma-Napoli che finisce 0-1 col gol di Victor Osimhen. E prima di questo volevo fare soltanto una piccola parentesi parlando di centrocampisti clamorosi a livello europeo. Federico Valverde,
il Pacarito Valverde.
Scusa ragazzi, scusate, non c'entra nulla, ma dovevo. È un giocatore spaventoso, un
giocatore straordinario.
A me fa impazzire.
Top 5 migliori centrocampisti
per me, anche al momento top 10 giocatori migliori al mondo. un'intelligenza calcistica, cioè
tutto il gol che cioè io non so, se non l'avete fatto,
ragazzi, vi invito a vedere il gol con che ha fatto, mamma mia, che cosa, cioè dal nulla ha tirato questo destro spaventoso. Scusate, è doveroso, Leone sa quanto io sono innamorato. Giocatore spaventoso, e soprattutto a me fa ridere che ancora c'è gente che rimpianga Casemiro. Ma che fa, se ne va, manca equilibrio. Infatti il Real è proprio triste, ha soltanto Tchouaméni che pare, non lo so, un veterano, ha giurato,
Camavinga,
giocato un classico clamoroso.
Kroos, Modric.
Sì, Kroos, Modric. Poi Valverde fa tutto il che il centrocampista, fa l'ala destra in teoria, ma fa tutto, è un tuttofare spaventoso. Ancelotti inizio stagione, se non fa 10 gol straccio il mio pantino allenatore. Niente, sta già mi sembra 7-8 e spaventoso, veramente il pacaro Valverde, spaventoso. Scusate, torniamo allora in orbita. Campionato Roma-Napoli 0-1,
sì.
Continua a vincere il Napoli e 11 soprattutto
vittorie di fila.
11 vittorie fila. E qua ragazzi, Leone l'ha un po' tirata. Spalletti non aveva mai vinto contro Mourinho e ha vinto. Osimhen non è mai decisivo nel big match.
No, l'ho tirata, sono numeri.
No, l'ho tirata in senso perché l'hai detto,
sì,
ovviamente.
Sì.
Osimhen non si chiama nel big match, numeri anche quelli. E ha segnato, però c'è una cosa, partita brutta.
Chiedete scusa Osimhen.
Why you?
Partita brutta. Partite con l'analisi?
Brutta. Guarda, so che tu hai molto da dire, dico la mia perché ho molte cose.
Ti lascio dire prima a te, vai.
Napoli, da grande squadra, gioca male, partita difficile, l'ha detto anche Spalletti, Mourinho l'ha preparato molto bene. Mourinho invece le sue dichiarazioni sono molto più, come al solito, andare a distrarre, diciamo,
distogliere l'attenzione,
sì, da quello che è successo sul campo. Se non si tratti lo Zano che si butta, come ha detto lui, lui ha detto chi è quello che si butta sempre. Parentesi a parte sugli allenatori, Napoli che incappa in una partita non facile all'Olimpio contro la Roma, che fa la solita partita da Roma, solita partita a Mourinho, si difende quello che fa, però il rischio è quello per Mourinho. Se tu giochi per l'1-0, il rischio poi con le squadre forti è di perderci, e qua succede la stessa cosa. Primo mezzo errore di Smalling in ormai 2 anni alla Roma, praticamente da quando è arrivato Mourinho, di Smalling alla Roma, che è rinato, ma è un grandissimo difensore, insomma, che a me fa ridere non sia convocato nazionale inglese.
Gioca Maguire,
esatto, soprattutto che gioca Harry Maguire, è anche un giocatore tipo Tomori pazzesco, sta fuori,
sì,
ma va
Tomori,
bene. Di sicuro così vinceranno il mondiale, segnatevelo, l'ho detto oggi che è il 26 ottobre. E primo mezzo errore, Osimhen si inventa un gol, perché ovviamente fa un gol pazzesco, e secondo me gol che deriva anche dalla fame di questo giocatore di voler dimostrare di essere il top player del Napoli in una stagione in cui Raspadori sta facendo benissimo, Simeone qualsiasi pallone tocchi che entra la panchina e giochi di orale segna, vuole dimostrare quello, lo dimostra, il Napoli strappa una vittorissima. Roma però atteggiamento che secondo me non va bene contro le big, perché appena si alza un po' il livello la Roma si scioglie come neve al sole, e l'ha dimostrato, e contro la Juve che alla fine ha pareggiato, però sappiamo tutti che il risultato giusto sarebbe stato, perlomeno per quello che c'è detto il campo, la vittoria della Juve, e contro l'Udinese e contro il Betis anche al ritorno, in cui anche al ritorno il Betis avrebbe meritato di vincere, e contro il Napoli un modo di giocare che va bene, può andare bene per vincere con la Samp, anche se poi lì segni sul rigore, però poi si alza un po' il livello, e il rischio di restare lì sempre in bilico tra lo 0-0 e l'1-1, di vincere un gol di scarto che poi te la fa l'altra squadra, in questo caso è successo. Quindi Napoli molto bene, perché comunque sia vince ancora lì solo in vetta, 29 punti. Roma ha battuto dal resto, che comunque ci poteva stare, certo così fa male agli amici romanisti. Ma me l'ho detta, Leo, vai con la tua mezz'ora di discussione. Ovviamente si scherza, vai Leo.
Allora,
dimmi la tua, magari prendendo anche alcune provocazioni che ho lanciato, perché l'ho lanciata apposta.
No, credo, guarda, l'analisi di Roma-Napoli parto da questo presupposto. Secondo me Mourinho l'ha preparata non per vincerla, ma per pareggiarlo, comunque per non perderla, ecco. Secondo me c'è questo da dire per prima cosa. Mourinho ha pensato, secondo me, sempre secondo me, nella sua testa ha pensato: prima cerchiamo di non prenderle, poi in caso se siamo fortunati, siamo bravi, l'ennesimo calcio piazzato, l'ennesimo episodio, un rigore, una punizione, una bella giocata del singolo, come al solito, perché tutte le partite va così.
Paolo Dybala
ha pensato questo, secondo me. Il problema qual è? Che secondo me il calcio sta andando in una direzione tale che non si può più pensare così, di dire io entro in campo per non prenderle e poi se mi dice bene segno. Questa è una cosa che non puoi più fare. Ti puoi chiamare Mourinho, ti puoi chiamare Italiano, ti puoi chiamare Iachini, come ti chiami, non lo puoi più fare. Ti può dire bene una volta, due volte, alla terza perdi. Ti può dire bene con la Cremonese, ti può dire bene con l'Inter, anche con l'Inter Roma ha giocato bene. Ti può dire bene in alcune partite, ma poi quando incontri la squadra più forte la perdi. Il Napoli prima o poi avrebbe segnato, questo era ovvio. Io la sensazione che ho avuto tutta la partita è che il Napoli prima o poi il gol lo avrebbe fatto. Perché comunque si dice tanto che il Napoli non ha creato occasioni, non è vero. Perché ha avuto una grande occasione Lozano, Osimhen 5 minuti prima si mangia un gol davanti alla porta strozzando il pallone, mandandolo a lato. Juan Jesus, meno male che in quella posizione in quel momento c'era Juan Jesus, perché la manda un rigore in movimento, la manda fuori, tira un sinistro imbarazzante, perché era Juan Jesus che chiaramente non fa di professione l'attaccante
pazzesca.
Quindi questo, la Roma non fa un tiro in porta per la prima volta in stagione e io non posso sentir dire dall'allenatore della Roma, per quanto io possa stimare José Mourinho, perché la carriera parla per lui, non posso sentir dire, appunto perché ti chiami Mourinho, che il Napoli ha vinto immeritatamente. Poi se fosse finita anche 0-0 non potrebbe essere proprio uno scandalo, però un allenatore di questo blasone che allena una squadra come la Roma non può dire questo, perché sembrava di vedere nemmeno Cremonese-Napoli, perché se ci fosse stata Cremonese-Napoli qualche tiro l'avrebbe fatto. Sembrava di vedere Sampdoria-Napoli, decidi te, altre squadre così. Ecco, quindi questo è un problema, uno, e non si può più giocare così. Secondo, io voglio fare un appello a tutti i tifosi della Roma che seguo, giornalisti, anche tifosi che conosco, amici. La Roma è un anno e mezzo che gioca così, anche nelle le vittorie più importanti della Roma io non ricordo un bel gioco, mai. Forse guarda, la partita migliore della Roma sul piano del gioco è stato il derby vinto 3-0 l'anno scorso al ritorno, senza se senza ma, quella è stata una bella Roma, intensa, che ha giocato. Poi non ricordo anche in vittorie più importanti un bel gioco. Roma-Leicester, la Roma fa un gol di testa, finisce lì la partita, si chiude, palla poi buttata sempre in avanti, partita, ti difendi. Feyenoord-Roma, idem.
Peggio.
Rui Patricio la salva, quindi
statua Rui
siamo
Patricio.
Tutti contenti, la Roma ha vinto la Conference, però io chiedo onestà intellettuale da parte di tutti, perché se oggi si critica la Roma e José Mourinho, andava criticata pure quando vincevi la Conference. Non è possibile dire adesso fa tutto schifo. La Roma è un anno e mezzo e gioca così, quindi io nell'analisi dico posso dire amo Mourinho per me è un grandissimo gestore, allenatore, ha vinto e quindi sarò sempre grato a Mourinho. Però la Roma è un anno e mezzo e non gioca a pallone. Stop, ho finito. Il Napoli? Napoli bene, e se vince anche queste partite qua vuol dire ha fatto lo step finale per vincere lo scudetto. Chiedo scusa a Victor Osimhen che ha fatto un gol straordinario,
che
secondo
gol,
me
mamma
gol
mia,
straordinario.
Pazzesco.
Concludo così. Magari a giugno parleremo di una Roma che ha vinto magari la Coppa Italia, l'Europa League, anche se è molto complicata, di un Napoli che
è passare il giro
e di Spalletti, esatto, primo, bravo. E poi parleremo invece magari di Spalletti e l'eterno incompiuto, anche se dico l'ultima cosa, non è così, perché Spalletti a Roma ha vinto 3 coppe, hanno scippato alla Roma nel 2007. Non me ne vogliano i tifosi dell'Inter, uno scudetto, perché la Roma meritava di vincere, tutti i torti arbitrali imbarazzanti, scippato uno scudetto alla Roma
e dato all'Inter che comunque era arrivata pure più in basso
e ha vinto, e Spalletti ha vinto anche 4 titoli con lo Zenit. Tu non mi dirai lo Zenit l'ha vinto comunque. Quindi quando si analizzano le cose, la Roma, dato che si parla, e finisco ti giuro, finisco, ho finito quando si parla di Spalletti che adesso fa questo grande gioco così, la Roma con Spalletti nel 2006 e nel 2007, anzi Spalletti lo faceva prima con l'Udinese perché lo porta in Champions l'anno prima, ed è, quando tu porti l'Udinese in Champions è come se avessi vinto lo scudetto, perché alleni l'Udinese ed è un risultato che vale quanto lo scudetto per la Roma, siamo d'accordo? La Roma faceva questo calcio nel 2007, poi ha perso 7-1 al Manchester, ma Spalletti ha insegnato calcio anche in Europa. Sembrerà adesso un'esagerazione, la Roma vince e umilia quel Lione lì, la Roma vince al Bernabeu, fa una testa tanta al Manchester United, poi prende al ritorno, ne prendi 7 e va bene, quello è chiaro, perché poi anche Spalletti sbaglia.
Vabbè, avendoci Ronaldo, Giggs,
certo, un'altra,
Wayne,
certamente.
Rune,
però Spalletti, la gente oggi si sorprende. chi conosce bene Spalletti non si sorprende, secondo me. Stop, ho finito questa la mia lunghissima analisi.
Tra poco uscirà una puntata di un monologo con Leone esatto. Riguardante gli allenatori della Roma.
Beh.
E vabbè, finita, diciamo, la parentesi Roma-Napoli.
Passiamo a lunedì.
Le unificherei le due partite.
Sì.
Cremonese-Samp
e Sassuolo-Verona.
La prima finisce 0-1, vince la Samp e finalmente trova 3 punti. Partita che non ha molto da dire. Cremonese spreca l'occasione con De Sterz che sbaglia il rigore. Qua ho rosicato doppiamente perché c'era Valfanta che mi avrebbe fatto vincere la giornata.
Io un panchino, non
ma tutto bene. Tutto. Ovviamente io ho un altro Fanta perché io ce ne ho due perché sono un pazzo. Samp che vince partita, l'abbiamo vista io un po' a spezzoni, devo dire la verità. Niente di che, Cremonese il primo tempo come alzato, gioca bene, il secondo un po' si scioglie. E la Samp verso la fine con Colle, mi sembra, adesso da contare, si Colle al 78esimo trova il gol. Vittoria importante per la Samp, per riprendere almeno 6 punti, per arrivare a 6 punti. Quindi sì, va bene così, però
per Dejan Stanković.
Sì, e non c'è molto altro da dire, che però Stanković non sta sfigurando, comunque sia
la seconda, terza, scusa.
Sì, esatto. Mentre invece l'altra partita, appunto, Sassuolo Verona finisce 2-1 per il Sassuolo. Ecco, anche qua partita, l'apre subito il Verona, subito. Che poi un pochino si scioglie.
Con Ceccherini,
poi l'Oriente, un po' sconosciuto,
e il solito
pareggia, Frattesi. E Plauso, e qua piccolissima parentesi, Frattesi, appunto, eterno promesso alla Roma quest'estate, ritorno in realtà.
Visto
perché...
che stanno una cosa ormai, poteva far comodo.
Esatto, Frattesi che sta facendo un grandissimo campionato. E sta dimostrando di essere un centrocampista ad alti livelli, molti fenomeni da baracconi nell'internet dicono che addirittura meglio di Marchisio, tutto bene, però va bene così, ognuno ha la propria idea, e... però Sassuolo che vince, si porta a 15 punti,
non ho posto,
sta facendo un buonissimo campionato, un inizio non facile,
ha perso
soprattutto ha perso Berardi per 2 volte,
sì.
Ha perso la Scamacca, Spadori. Ha perso la Spadori,
sì.
Sassuolo che si conferma un'ottimissima squadra di campionato,
è
un'ottimissima squadra dove è difficilissimo giocarci contro,
sì.
Mi viene in mente Sassuolo-Milan finisce 0-0,
sì.
Anche con rigore tra l'altro parlato da Magnani. Tra l'altro, e vabbè, e questo è tutto, direi. Le ultime due non avevano molto da dire. Comunque, no. Sassuolo bene, Verona malissimo. Quest'anno veramente in un baratro sembra.
Sì.
E allora direi che è tutto.
Yes.
Questa puntata molto
ricca
ampia,
di contenuti.
Ricca di contenuti, soprattutto in Serie A. E la parentesi sul giocatore più forte del mondo, Valverde. Ovviamente scherzo, però. Per il pallone d'oro al prossimo anno, io il nome suo lo metto là.
Sì.
Non vincerà magari il campionato del mondo con l'Uruguay.
Attenzione.
Ragazzi, giocatevi 500 euro sull'Uruguay. Servi, li ridò io tranquilli.
Giocate vestitori del campo.
Sì, esatto. E, però, grandissimo calciatore. Comunque, grazie per averci ascoltato. Grazie ancora, ovviamente, agli amici di Radio Lago per aver trasmesso questa puntata. Ci trovate, ovviamente, su Spotify, Non Esperti di Calcio. Su Instagram, _ Non Esperti di Calcio. Tra poco potremmo anche arrivare su altri social, poi vi faremo sapere tutto. E niente, se su Spotify ci sentite, ragazzi, seguiteci e magari giudicateci anche, ci sono le stelline da 1 a 5, ovviamente metteteci 1 e ovviamente poi fateci sapere, dateci anche feedback magari delle puntate scrivendoci in DM su Instagram, rispondiamo a tutti. E allora grazie per averci ascoltato e grazie a tutti, direi che da Francesco
e Leone
è tutto, buongiorno o buonasera.